Quindi è innanzitutto fondamentale come genitori, come adulti, eventuali educatori, sdoganare, sottolineare quanto quello che si vede non è detto sia reale. Perché molte persone, molti influencer fanno vedere chiaramente quello che funziona, quello che è bello, non quello che è vero.
Vi siete mai chiesti cosa succede quando ci concediamo il permesso di essere vulnerabili e raccontarci senza giudizio? Io sono Erika Isotta e questo è Embracing Life. Buongiorno a tutti, benvenuto a un nuovo episodio di Embracing Life. Io sono Erika Isotta, la vostra host, e benvenuti a questo episodio del nostro podcast in cui parleremo di un tema molto importante e diffuso, l'autostima. A volte, per vari motivi, ci troviamo a vivere dei momenti in cui la nostra autostima è bassa e questo ovviamente può avere un impatto negativo, comunque non positivo, sulla nostra vita e sul nostro benessere. Per aiutare a capire come affrontare questo problema, sono felicissima di avere con noi la psicologa Maria Rostagno, esperta in età evolutiva e adulta, in cui ha conseguito un PhD, e consulente genitoriale. Benvenuta Maria, io ti ringrazio per essere qui con noi.
Ciao, buongiorno, grazie mille dell'invito.
Per chi ci segue e ancora non ti conosce, chi è Maria? Chi è la persona dietro la professionista?
Allora, io mi faccio la psicologa, sono una psicologa, sono entrambe le cose, perché svolgere una professione ha a che fare con il fare, ma un po' anche con l'essere, con quello che si vuole essere. Mi piace molto capire le cose dal profondo, non restare nella superficie, a volte è necessario restare un attimo fermi nella superficie, però di indole mi piace osservare, guardare, sapere e capire, perché in linea generale quando noi osserviamo ci rendiamo consapevoli, una volta consapevoli possiamo scegliere le cose e nella libertà della scelta stiamo sempre bene, ecco.
Assolutamente, tra l'altro la consapevolezza ha un ruolo importantissimo secondo me all'interno proprio della nostra vita e percorso come esseri umani che cercano insomma di fare il meglio che possono con gli strumenti che hanno in questa vita. Se tu dovessi descrivere l'autostima, in che cosa consiste secondo te e perché è comunque un argomento importante?
Allora, io reputo che l'autostima sia un argomento indispensabile proprio, perché già la parola autostima ha due etimologie: auto, cioè dal greco autos e vuol dire di se stesso, a estima, cioè dal latino compiere una stima, cioè dare un valore, per cui è dare un valore a me stesso, ok? Per cui è fondamentale l'autostima, perché senza avere un buon valore di noi stessi rischiamo innanzitutto di non amarci, rischiamo di andare per la vita non sapendo stare al mondo, non sapendo relazionarci poi con l'altro. Ulteriormente vorrei dire una cosa, anche questa dal mio punto di vista molto importante, e ci sono due verità assolute in merito all'autostima. La prima è: non siamo e non saremo mai indifferenti alla valutazione che noi diamo a noi stessi. La seconda è: il livello di autostima ha profonde conseguenze su ogni aspetto della nostra esistenza. Queste due verità assolute sono da stampare e da tenersi lì.
È vero, è estremamente importante anche perché è qualcosa che ci sarà sempre, quindi per questo è qualcosa di cui è molto importante, su cui è importante lavorare. Tu nel tuo lavoro, nella tua esperienza, che cosa hai visto barra inquadrato come diciamo cause principali della, quando l'autostima è bassa?
Allora, quando l'autostima è bassa noi non nutriamo fiducia verso la nostra persona, verso le nostre capacità, e ci sentiamo un po' in balia della situazione che c'è di fronte a noi, ci sentiamo non capaci, non ci sentiamo dotati di quella competenza che poi si rivela fondamentale ad affrontare le sfide della vita. Per cui una bassa autostima rischia di compromettere la nostra vita, sia in quella che può essere la scelta del partner, la facoltà da studiare, il lavoro da scegliere, gli amici da tenere vicino oppure no. Per cui è fondamentale lavorare sull'autostima al fine di non avere una bassa autostima. Poi è importante sottolineare che l'autostima oscilla, nel senso che non è mai costante e non è mai un unico livello una volta raggiunto, non restiamo lì statici, ecco, non è statica, no? Per cui è importante essere consci e consapevoli anche di questo, al fine di non essere in qualche modo spaventati all'idea che qualche eventuale insicurezza possa minare la nostra persona, ecco.
E una domanda che mi sorge spontanea è: come possiamo renderci conto di una bassa autostima? Quali sono i segnali che indicano una bassa autostima, sia in noi stessi magari che nelle persone attorno a noi?
Diciamo che una bassa autostima ci accorgiamo di averla quando siamo in difficoltà nel vedere il mondo, cioè una bassa autostima si delinea, ci si percepisce di poco valore, ci si sente non meritevoli, questo sia da un punto di vista conscio che inconscio. Si osserva la vita quando si ha una bassa autostima attraverso dei filtri molto negativi e critici, manca la fiducia, vi è una grande rigidità, c'è paura del nuovo, di ciò che è diverso, di ciò che non si capisce, perché non si ha la fiducia che, pur non capendo, le cose possano andare in una buona direzione. Quando si ha una bassa autostima si tende ad andare sulla difensiva, per esempio, perché un'eventuale osservazione una persona la può sentire come una critica, quando invece una persona può sì porla come critica, ma anche no, e quindi come un eventuale dialogo, no? Un'apertura di comunicazione può essere letta davvero come una cosa spiacevole. Quando si ha una bassa autostima si tende talvolta ad avere comportamenti di controllo, di accondiscendenza, ed è importante distinguere l'accondiscendenza dall'essere accomodanti, perché divento accondiscendente quando rinuncio al mio pur di dare spazio all'altro. Nella bassa autostima si tendono ad avere poche ambizioni, proprio perché non si ha fiducia nelle proprie capacità. Ci si tende ad avvicinare a persone che si rivelano distruttive o comunque impoverenti, che ci prosciugano su più fronti. Si tende ad essere autosabotanti.
E c'è secondo me un discorso molto interessante che riguarda anche i confini che riusciamo a tracciare, perché sostanzialmente questa bassa autostima, appunto dai segnali che mi stavi descrivendo, mi fa pensare molto a una sorta di quasi spiaggia dove le onde arrivano quasi fino all'inizio della spiaggia, non è che c'è proprio un limite di dove, di quanto coprano e di quanto siano ecco, preponderanti, ecco, se pensiamo alla spiaggia. E questa cosa mi fa pensare che è come se non ci fossero dei confini che sostanzialmente aiutano a contenere l'acqua, per esempio una diga, se dovesse essere un fiume, per esempio.
Sì, assolutamente, rischiamo di farci sopraffare, di farci investire da questa cosa, rimettendoci noi, rischiando di avere l'acqua poi proprio la gola, come si suol dire, perché non abbiamo definito i giusti confini, che non sono altro che dei paletti necessari al nostro benessere, e spesso facciamo fatica a mettere questi confini perché appunto la bassa autostima ci porta a dire di no a noi stessi piuttosto che dire di no a chi abbiamo di fronte, perché in qualche modo diamo più valore a chi abbiamo di fronte, al pensiero di chi abbiamo di fronte, rispetto al nostro di pensiero.
E hai toccato un punto molto importante, che è sostanzialmente: per non dire no agli altri stiamo dicendo noi a noi stessi. Quali sono le conseguenze di questo atto involontario alla fine? Perché poi magari uno non se ne rende neanche conto mentre ci è dentro, ecco.
Beh, una delle conseguenze è che vivremo male. Adesso la faccio, forse per chi ci ascolta può pensare ma che esagerata, la fa grossa. E invece no, rischiamo di essere infelici, di condannarci all'infelicità, di condannarci all'ansia e all'angoscia. E lo dico in questo modo molto chiaro, perché è molto grave non mettere i giusti confini. Non mettere i confini non ci rende più buoni, non ci rende più amabili, perché spesso non lo facciamo anche per questo. Non mettere i confini ci sta portando a un rischio di malessere estremamente pericoloso. Per questo è fondamentale lavorare sulla nostra autostima e lavorare sulla nostra capacità di dire di no a chi abbiamo di fronte, non per cattiveria, ma perché è un diritto.
Esatto, io sono d'accordissimo sul fatto che sia un diritto cominciare a sostanzialmente, farsi strada per noi stessi, anche in inglese c'è questo verbo che mi piace tantissimo, che è advocate, che è essere ambasciatori di noi stessi, perché alla fine questa è la persona con cui dobbiamo passare tutto il tempo. Ma che cosa si può fare per aumentare l'autostima? Tu hai, non so, delle tecniche che consigli per migliorare l'autostima? Se ci rendiamo conto, diciamo, io sono arrivata magari a un punto in cui arrivo ad avere la consapevolezza che non sto tracciando confini, che sto dicendo no a me stessa piuttosto che dirlo agli altri. Che cosa posso fare? Che tecniche mi consigli?
Allora, diciamo che innanzitutto dobbiamo fare una riflessione su noi stessi, no? Quando capiamo di avere un basso livello di autostima o che la nostra autostima nel suo essere bassa è anche dipendente dall'altro, dobbiamo fermarci un attimo e fare delle riflessioni sulla persona che siamo, sul nostro bagaglio personale, sulle nostre ferite dell'infanzia, perché lavorare sull'autostima, diciamo, non è una ricetta pronta, è un lavoro, è un processo, ecco, è un percorso, e aumentare la nostra autostima all'interno di questo processo, di questo percorso, richiede impegno, consapevolezza, desiderio, tanto sforzo, perché può risultare davvero difficile a volte, non impossibile, ma difficile. E tra l'altro, prego, dimmi.
No, ti lascio finire perché sono molto interessata, ti lascio finire, scusa.
No, figurati, dicevo, e in questo dobbiamo essere consapevoli di una cosa fondamentale: la nostra mente ha bisogno dei suoi tempi, ha bisogno di un tempo di pensiero, che il pensiero si sedimenti. Molte volte siamo orientati a dire aspetta, faccio questa tecnica che così mi aiuta, eccetera. Purtroppo con l'autostima, purtroppo per fortuna, con l'autostima non funziona così, perché essendo tutto corredato all'interno del nostro mondo interno, non abbiamo delle tecniche prestabilite, possiamo attuare degli esercizi, mettiamola in questo modo, che ci possono aiutare a renderci più consapevoli, però la cosa fondamentale è che impariamo a stare e a tollerare l'ansia, la fatica, il malessere che può arrivare dall'aver detto per esempio di no, dal non essersi in qualche modo, detto tra virgolette, piegati al pensiero, all'aspettativa, al volere altrui.
Perfetto, no, infatti è proprio questo il punto, che secondo me poi c'è quasi questo contrasto, se vuoi, tra io e il mondo, ed è come se si gettasse totalmente la spugna sull'io, quando adesso non è che uno deve arrivare totalmente dall'altro lato, ma deve imparare anche a sapersi dare un valore. Quel fatto della stima che dicevamo all'inizio, ed è qualcosa che non è facile da fare. Io mi ricordo che, per esempio, anche sul posto di lavoro, perché poi ecco, ti volevo chiedere una cosa sul posto di lavoro. Sul posto di lavoro, per esempio, una cosa che succede è che a volte arriva il momento in cui una persona vuole chiedere un aumento dello stipendio, una promozione, e sostanzialmente viene difficile alla persona che lo sta chiedendo dire ah, ma io me lo merito, che cosa ho fatto? E per esempio alcune delle tecniche che vengono utilizzate, che io faccio quando faccio coaching alle persone, sono guarda, per esempio una delle cose che puoi fare è scrivi tutte le cose che hai fatto, tutte le cose positive che hanno avuto un impatto positivo nell'organizzazione, e questo è il tuo libretto, il tuo bigino, anche per non solo ricordare agli altri che cosa hai fatto, ma soprattutto per ricordarlo a te stesso, perché delle volte ci dimentichiamo anche quello che facciamo, comunque non riusciamo a dare il valore che magari le persone da fuori danno, o che magari non danno, perché non lo diamo noi in primo luogo, però c'è tutta una parte proprio di importanza di sviluppare questa consapevolezza. E infatti una cosa che volevo chiederti relazionata su questa, relativa a questa, è in che modo la bassa autostima, secondo te, può influire sulle relazioni sia personali ma anche sul lavoro, perché alla fine è qualcosa che poi è come un virus, alla fine si estende a macchia d'olio.
Sì. Allora, se io non, come dire, se la mia bassa autostima mi porterà appunto ad avere una concezione di me distorta, perché la bassa autostima ci porta a questo, io non mi sentirò degno o degna di amore. Farò fatica a credere che qualcuno mi possa amare davvero, per come sono. E quindi andrò in qualche modo a snaturarmi. Questo sia nella relazione di coppia, d'amicizia, che nella relazione anche lavorativa. Nel senso che è vero che nel lavoro le cose un pochettino cambiano, però se noi lo guardiamo a livello proprio relazionale tra chi svolge la mansione richiesta e il datore di lavoro o il manager, eccetera, cerco di dare un'immagine di me diversa da quella che sento essere mia, perché non considero che la mia sia così di valore da essere correttamente presa in considerazione. Per cui l'esercizio che tu proponi alle organizzazioni è utilissimo ed è bellissimo, perché ti permette di mettere nero su bianco, e su questo c'è anche la terapia e la psicoterapia narrativa, no? Che è dove si chiede al paziente di scrivere, proprio perché nella scrittura si attivano aree cerebrali diverse rispetto a quelle del parlato, rispetto a quelle della digitazione a PC, ok? E nello scrivere a mano, chiedere di scrivere le proprie qualità che hanno portato magari a dei buoni risultati nelle organizzazioni, o anche solo visualizzare il risultato portato, aiuta tanto ad aumentare la propria autostima e, come citavamo prima, la propria consapevolezza. E questa è una cosa che, come checklist, chiamiamola così, chiedo anch'io di fare alle persone in merito a quelle che sentono le proprie caratteristiche. Io non chiedo difetti o virtù. Chiedo caratteristiche, certo, in questo senso qua, così uno viaggia neutro e pian pianino inizia a tirare fuori le cose.
Ma questo secondo me è importantissimo, anche perché proprio la parte del... a volte ci sono delle caratteristiche che vengono essenzialmente percepite come positive o negative, e questa cosa secondo me va un po' sdoganata, perché ci sono magari... il tutto dipende sempre a che livello sono. Perché ovvio che se io sono, non so, sono gentile, supponiamo gentile che ha un'accezione positiva, però se io sono troppo gentile fino al punto da non rispettare me stesso, ma allora quella gentilezza forse non è tanto un punto forte, può anche diventare una debolezza a quel punto là. Come allo stesso modo, diciamo, per esempio l'assertività, che è qualcosa che viene percepito come negativo, certo se ce n'è tanto, se ce n'è troppo poco, però se ce n'è la quantità giusta, in realtà è qualcosa che mi aiuta proprio a mettere i confini, per esempio, nella vita, perché adesso qua stiamo parlando ovviamente di autostima, di confini, eccetera. Quindi secondo me questa parte della narrativa la trovo importantissima e andrebbe fatta in generale su tanti aspetti della vita, perché un po', insomma, raccontarsi la favoletta, che però ci serve, perché alla fine è dimostrato che ne abbiamo bisogno in generale. Come dicevi tu, l'autostima è qualcosa che fluttua, ma pensando proprio a questo, diciamo, carattere fluttuante dell'autostima, vorrei fare un passo indietro, guardando un pochino, diciamo, al panorama in cui ci troviamo, al mondo in cui viviamo tutti i giorni. Secondo te, in che modo la società e i social media influiscono sull'autostima, e che cosa possiamo fare a riguardo?
Allora, social media sicuramente influiscono sull'autostima, perché siamo bombardati da esempi positivi e negativi, e gli esempi diamo noi un'accezione positiva o negativa in base al come siamo noi. Poi c'è quello che è evidentemente negativo, diciamo, quello che è evidentemente positivo. Però è molto pericoloso, perché all'interno di tutto quello che si sta delineando attualmente ci sono delle menti giovani, delle menti in formazione, dei bambini, dei ragazzini che si approcciano con lo sguardo a quello che la piattaforma social in questione offre. In questo senso qua possono scambiare per realtà quello che non è altro che una proiezione messa sul feed di quello che chi ha pubblicato ha deciso di veicolare. Quindi è innanzitutto fondamentale, come genitori, come adulti, eventuali educatori, sdoganare, sottolineare quanto quello che si vede non è detto sia reale. Perché molte persone, molti influencer fanno vedere chiaramente quello che funziona, quello che è bello, non quello che è vero. C'è chi lo fa, tanti no. Per cui è importante fare anche molta sensibilizzazione su questo. Io ho delle pazienti che a un certo punto hanno detto: io ho smesso di guardare perché continuo a paragonare la mia vita, che fa schifo, con la loro e sto male. Sì. Ora, smettere di guardare certe cose è salute. Il punto è l'evitamento, che è un meccanismo di difesa della mente, vuole proteggerci da un qualcosa di troppo brutto, difficile, faticoso, disturbante. Per cui, in questo senso qua, chiudere il profilo ed evitare di vedere non risolve il problema che abbiamo dentro, perché noi dovremmo in qualche modo essere capaci di guardare quel profilo e filtrare, prendere le cose e dire: ok, questa pubblica delle, sparo a caso, delle bellissime ricette, e mi piglio le ricette perché il resto di cose che pubblica non mi piace, non mi fanno star bene. Poi possiamo tranquillamente dire: smetto di seguire perché non mi veicola delle belle sensazioni e va bene così. Il fatto è che dobbiamo distinguere quello che facciamo tramite la consapevolezza e quello che facciamo tramite l'evitamento, perché tramite l'evitamento è una fuga, tramite la consapevolezza è una presa di coscienza.
È vero, mi piace molto questa presa di coscienza, perché comunque c'è un concetto, c'è una parte di responsabilità. E tra l'altro stamattina stavo leggendo, mi sembra su LinkedIn, una cosa interessante che dice: vabbè, ma come parliamo oggi di social media? Parlavamo della TV, per esempio, sono degli anni 90, parlavamo della TV quando c'erano i bambini degli anni 90, come si parlava della radio prima, eccetera eccetera, quindi ce n'è sempre una. E questo sì, sarà anche vero, però il modo in cui i social sono intrecciati alla nostra vita oggi è sicuramente qualcosa su cui interrogarci, anche appunto il tipo di uso che ne facciamo e come ci rapportiamo.
Sì, tra l'altro è vero che, diciamo, un po' sintetizzando, ce n'è sempre una, no? Ad ogni epoca, se vogliamo dire. Il fatto è che siamo attualmente in un'epoca in cui l'avanzamento tecnologico è quello più elevato. Siamo in un momento storico in cui la velocità è la fata padrone, un po' come diceva Bauman, e cioè siamo in una società liquida, cioè una continua ricerca di stimolo, di soddisfacimento, dove l'unica certezza è che non c'è nulla di certo. Per cui, rispetto a una volta, siamo più soggetti alla sofferenza. Poi anche una volta c'era la sofferenza, non è che una volta non ci fosse. Il punto cruciale è che adesso siamo bombardati e tutti questi schermi, tutte queste apparecchiature sono anche disegnate per catturare la nostra attenzione, anche da un punto di vista neurologico. Cioè, faccio un esempio, no? La notifica che ci arriva, che fa TT, no? Che sia la notifica del messaggino di WhatsApp, che sia la notifica del fatto che ti ha messo like o non like a un post o cose simili, va ad attivare il sistema dopaminergico nel cervello. Che cos'è il sistema dopaminergico? Il sistema dopaminergico è un sistema, è il sistema della ricompensa, ok? Quindi ti senti in qualche modo ricompensato perché hai ricevuto quell'attenzione, quello sguardo, quella notifica lì. E quindi questo ti dà una breve scarica di benessere, tipo: ah, che bello, ok? Il cervello, quando questa scarica va a scemare, ne vuole ancora.
Certo.
Ok, e quindi cosa fa? Piglia il telefono, inizia a fare scrolling, eccetera, eccetera, no? Quindi noi dobbiamo stare molto attenti all'utilizzo del telefono in generale, ma anche delle piattaforme. Sì. Detto questo, non si tratta di demonizzare, assolutamente no, perché i social offrono anche tanto di buono, ma si tratta di usare con criterio le cose, perché ultimamente si è perso un po' il criterio nel fare le cose, nell'utilizzare le cose.
È vero, questo è estremamente vero, anche perché c'è tutta una parte del perché queste cose a volte, sai, è come se fossimo un po' anestetizzati dall'utilizzo dei social media, ma anche semplicemente dal ruolo che hanno nella nostra vita. E quasi non ci interrogassimo più su questo, perché alla fine è normale, lo fanno tutti. Sei con gli amici, anche loro tirano fuori il telefono, è diventata una cosa che è un gesto normale, come, non so, mettere gli occhiali da sole quando c'è il sole, per esempio. E quindi una cosa, io penso che dei punti importanti che abbiamo toccato in questo episodio sono sicuramente la consapevolezza, il dare valore che non solo è a se stesso, perché ovviamente abbiamo parlato di autostima, ma è anche riuscire a quasi mettere il giusto valore alle cose che abbiamo intorno a noi e dare lo spazio o togliere lo spazio magari anche a certe cose. Un'ultima domanda che ti volevo fare proprio appunto per la tua esperienza come professionista, ma mi piace che dici che non è che solo facciamo, ma siamo anche quello che facciamo in una certa misura. Nella tua esperienza, com'è che la terapia può aiutare ad aumentare l'autostima?
Allora, la terapia ti porta su un piano del pensiero, nel senso che ti costringe un pochino in tutta questa frenesia, no? Che citavamo prima, ti costringe un po' a fermarti, ti costringe un po' a pensare e in quel pensare ad essere aiutato da un qualcuno che si rivela strumento attraverso la sua conoscenza, il suo modo di lavorare, per riuscire ad affrontare quel conoscersi nella maniera più utile e serena possibile alla persona. Questo non vuol dire che sarà indolore, perché non lo è, ma è il modo migliore per iniziare a permettersi di vivere bene e serenamente. La terapia è fondamentale. Molte persone mi dicono, ma non c'è qualche libro, eccetera, eccetera. Sicuramente ci sono dei libri che ci aiutano, che possono favorire un nostro stare meglio, un nostro pensare, ma non è sufficiente perché il libro che ti fa pensare è scritto per arrivare un po' a tutti, no? E poi è scritto bene se lo senti anche tanto tuo, ma la tua storia è unica e quell'unicità va rispettata e lavorata con qualcuno che si tara al 100% a te.
È vero.
Nella terapia poi si fanno domande, cioè il nostro lavoro è fare domande, nel fare domande anche semplici. Cioè l'altro giorno mi sono trovata a chiedere a una paziente, ma chi è lei? Cosa la definisce a lei che è lei?
Esatto, tra l'altro è una cosa difficilissima a cui rispondere questa, perché alla fine non ci poniamo neanche più le domande basiche, ma chi siamo? Che cosa mi rende, cioè, cosa mi rende chi sono io? Quali sono le mie caratteristiche? Prima parlavamo di caratteristiche, questo è anche un punto importante.
Sì, non ci si fa, non si pensa più perché si è assorbiti anche in maniera passiva. Basti pensare adesso alle piattaforme anche delle TV, no? Netflix e tutte quelle cose là, di cui io non so il nome perché non ho la TV. Tu puoi sederti a guardare e se una volta dicevi aspetta che devo fare la pipì, però aspetto la pubblicità perché voglio vedere come va avanti, pipì, 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 questo adesso non c'è più. Perché tu adesso metti il tuo stop, metti la pausa,
Sì.
prendi, ti alzi, vai in bagno, vai fuori a parlare col vicino, ti fumi la sigaretta, poi torni dentro e guardi, schiacci play e vai avanti. Quindi non c'è più neanche una temporalità sana, perché il tempo è diventato, come dire, illimitato.
È
Tu non
vero.
hai più uno scandire del tempo, tu hai tutto. Questo ti toglie spazio al pensiero perché assorbi passivamente quello che la TV ti offre. E la TV può offrire anche di buono, non è anche qui una questione di demonizzare, è una questione però di avere chiaro quanto un eccesso può non favorire un benessere, perché fare binge di serie TV, di guardarsi 10 puntate. Bene, se lo fai una volta cosa vuoi che sia? Hai respirato, ispirata, che voglia, ma se una tua costante è guardarti tutte le sere, adesso sparo a caso, due film perché non sai cosa fare, perché non sai stare con te da solo senza riempirti di un qualcosa, vuol dire che c'è un problema.
Sì, è vero. È incredibile. Io ti ringrazio tantissimo, Maria, per questa conversazione perché ci sono stati tantissimi spunti di riflessione, ma non solo riflessione sull'autostima, che era appunto l'episodio di oggi, ma più in generale su questo dare e prendere spazio, dare e prendere valore, mettere i confini, capire di cosa abbiamo bisogno, che cosa siamo. Quindi ti ringrazio tantissimo per aver portato la tua esperienza e insomma la tua persona su questo podcast.
Grazie mille a te dell'invito e della possibilità.
No, assolutamente, è stato veramente un onore. E l'ultimissima domanda è, per chi vuole cominciare a seguirti, dove si possono trovare i tuoi contenuti? Social, sito, eccetera.
Io ho una pagina Instagram che è dot.ssa_maria.rostagno e ho il mio sito personale che è www.mariarostagno.it.
Benissimo, io ti ringrazio tantissimo, invito tutte le persone che ci ascoltano a seguirti per poter beneficiare ancora di più dei tuoi contenuti e della tua conoscenza e grazie ancora per essere stata qui con noi.
Grazie a te dell'invito, grazie ancora, è stato un piacere davvero.
E così siamo giunti alla fine di questo episodio di Embracing Life. Io spero di averti fatto sentire come a casa, ma soprattutto di averti offerto un momento di intimità e di riflessione. Se questo episodio ti è piaciuto, mi farebbe tantissimo piacere avere il tuo feedback. Mi puoi scrivere sui social media, su Instagram, dove sono come Erika Isotta, o sul profilo del podcast embracinglife.podcast, o anche su LinkedIn Erika Isotta Surace. Fammi sapere cosa ne pensi, taggami e lasciami una recensione da qualche parte. Inoltre, se ti va di supportare il podcast, seguimi sulla piattaforma di streaming preferita, Spotify, Apple Podcast. Segui il podcast e lascia 5 stelline. In questo modo mi aiuterai a far crescere la nostra community e a raggiungere sempre più persone. Infatti, una delle ultime cose che puoi fare è consigliarlo a tutti i tuoi amici. Inoltre, chi è interessato a collaborazioni o sponsorizzazioni, ci puoi anche contattare sui nostri social media. Quindi, grazie ancora per averci ascoltato. Ci vediamo al prossimo episodio di Embracing Life.